Benvenuti alla regia invisibile. Scopri quello che succede dietro le quinte e prendi il controllo delle tue interazioni. Analisi e soluzioni di problemi tipici lavorativi e non, grazie alla comunicazione strategica. Capitolo 1. L'invisibilità della strategia e lo scenario tipico. Oggi ci concentriamo su domande retoriche indirette invece di richieste chiare. È un tema davvero fondamentale. L'obiettivo della nostra esplorazione, infatti, è proprio quello di smontare pezzo per pezzo quelle tipiche conversazioni quotidiane che sembrano destinate a finire in un vicolo cieco. Quelle interazioni che generano un'enorme frustrazione e che apparentemente non portano da nessuna parte. Vogliamo capire come ribaltare queste dinamiche tossiche per prendere il vero controllo strategico della situazione. Per farlo nel modo più concreto possibile, niente è meglio di una situazione reale. Caliamoci subito in uno scenario tipico, uno scambio di battute che molto probabilmente sta avvenendo in migliaia di uffici proprio in questo istante. Immaginiamo questa esatta dinamica.
Chissà se per venerdì riusciremo a finire la parte analisi.
In teoria sì.
Perché sto accumulando anche le revisioni del marketing e non so come gestirle.
Beh, cerca di organizzarti.
Sì, infatti, magari se spostassimo la scadenza della presentazione.
Vediamo, fammi vedere a che punto sei domani.
Capitolo 2. I costi del silenzio. Impatto economico e psicologico. C'è da dire che è quasi doloroso ascoltare uno scambio del genere. L'aspetto affascinante, ma al tempo stesso preoccupante, è proprio quanto sia assurdo e dannoso un dialogo così impostato. I costi di questo stallo sono pesantissimi. Se guardiamo la cosa dal punto di vista puramente economico e operativo, l'azienda sta pagando due persone per un tempo che non ha prodotto la minima soluzione. Il problema è stato semplicemente preso e rimandato a domani. L'efficienza è crollata a picco. E non c'è solo il costo economico, bisogna considerare l'impatto psicologico sotto la superficie di quelle frasi apparentemente innocue. Da una parte, chi ha sollevato il problema vive un senso di abbandono, di impotenza totale. Un vicolo cieco. Dall'altra, chi ha risposto prova un fastidio strisciante, una malcelata insofferenza. Diciamo che il benessere mentale di entrambe le persone ne esce logorato da un non detto che finisce per avvelenare l'intero clima lavorativo. È proprio come una nuvola nera che resta sospesa sopra le scrivanie. Capitolo 3. La gerarchia dei tre passi. Mindset, metacomunicazione e linguaggio. La buona notizia è che esiste un metodo preciso per decostruire e risolvere queste situazioni. È composta da tre passi da seguire in rigorosa successione. Il primo passo è il mindset, ovvero l'atteggiamento mentale di fondo. Il secondo è la metacomunicazione, cioè quello che succede sotto la superficie delle parole. Il terzo, solo alla fine, è l'analisi linguistica. L'ordine qui è cruciale. E bisogna sottolineare con forza che tutto parte dal primo passo. Senza il mindset corretto, l'intera struttura si indebolisce inesorabilmente. C'è da dire che anche iniziare da subito con un nuovo linguaggio ci aiuta a impostare un tipo diverso di metacomunicazione e quindi a sua volta a modificare il nostro mindset. In questo modo, cambiando le nostre parole e le nostre frasi, possiamo imparare a pensare diversamente. D'altra parte, è meglio impostare fin da subito il discorso nel verso che ci farà arrivare al risultato voluto più in fretta e con un beneficio che si estenderà anche ad altre interazioni diverse da questa. Infatti, un buon mindset di partenza può influenzare gli altri elementi del modello in più contesti. Capitolo 4. L'analisi del mindset e il timore del conflitto. Esploriamo allora questo metodo. Guardiamo nella mente dei due attori nello scenario di prima. Cosa pensano veramente? Partiamo da chi si trova nella posizione subordinata, la persona che ha iniziato a parlare. Sembra che ci sia un profondo timore del conflitto alla base delle sue parole. Questa persona pensa che esprimere una difficoltà lavorativa, come ad esempio dire apertamente «non ce la faccio», sia intrinsecamente pericoloso. Teme il giudizio, cerca in ogni modo di non scontentare chi ha il ruolo direttivo, evita lo scontro a tutti i costi. Di conseguenza usa delle ipotesi vaghe invece di fare richieste chiare. Inizia a lanciare dei segnali di fumo, sperando quasi per magia che l'altro intuisca il problema e offra spontaneamente una soluzione. È il classico tentativo di farsi togliere il peso della responsabilità senza doverlo chiedere apertamente. E dall'altra parte, chi sta sopra ha un atteggiamento mentale diametralmente opposto, ma altrettanto problematico. Chi coordina il lavoro in questo scenario vede i contrattempi o gli ostacoli sollevati come delle mere scocciature, qualcosa che fondamentalmente non lo riguarda. Crede fermamente che una volta assegnato un compito, l'altra persona debba operare in totale autonomia, a prescindere dalla realtà dei fatti o dei cambiamenti in corso d'opera. E cosa ancora più grave, pensa che rimandare la questione, il famoso «vediamo domani», sia una vera e propria soluzione strategica. Capitolo 5. Metacomunicazione e stati dell'io. Ed è qui che si passa al livello successivo, il secondo del nostro schema, la metacomunicazione. Se il mindset è quello che pensano, la metacomunicazione è la dinamica relazionale invisibile che si crea tra di loro. È come guardare i fili che muovono i burattini. E qui entrano in gioco concetti psicologici molto affascinanti, come le posizioni relazionali e gli stati dell'io. Immaginiamo una di quelle altalene in bilico dei parchi giochi, il sali e scendi. In una conversazione di un certo tipo, i due interlocutori sono in equilibrio sullo stesso livello, anche se non è necessariamente la posizione da preferire. In questo scambio c'è una chiara posizione di subordinazione che in psicologia viene definito one down, contrapposta a una posizione di superiorità, la one up. Chi sta sotto si mette volontariamente nel punto più basso dell'altalena, quindi dal punto di vista metacomunicativo si rifugia in uno stato psicologico particolare, permette all'altro di guidare la conversazione e si pone in una posizione ricettiva. Quando qualcuno ci spiega qualcosa o quando un capo ci dà delle consegne ben formulate è una cosa indubbiamente favorevole allo scambio. Se però questo one down diventa un rifugiarsi in quello che viene definito lo stato bambino, allora il dipendente si sente insicuro, vulnerabile e lancia un appello disperato affinché l'altro, visto come un'autorità superiore, prenda atto della difficoltà e agisca al posto suo, salvandolo dalla scadenza imminente. E ricordiamo che nella sua visione del mondo sta portando dei problemi assolutamente oggettivi, legati ai tempi ristretti e all'eccessivo carico di lavoro. E se c'è un bambino da una parte dell'altalena, è facile che dall'altra chi coordina si ponga nello stato genitore. In questo caso poi è un genitore infastidito, severo, che si sente palesemente a disagio nel dover gestire l'imprevisto e spera solo che l'altro si arrangi da solo senza disturbare ulteriormente. La sua visione della realtà è opposta e soprattutto invalidante per l'interlocutore. Non percepisce affatto un problema oggettivo di tempi, pensa semplicemente che l'altra persona non sia capace di organizzare la propria agenda. Capitolo 6. Analisi linguistica e smontaggio del testo. È affascinante notare come con queste due premesse invisibili ma potentissime in atto si arrivi finalmente al terzo passo, l'analisi linguistica. Le parole che escono dalla loro bocca non sono casuali, sono la concretizzazione della dinamica. Divertiamoci a smontare le parole esatte usate nella recitazione iniziale perché è davvero illuminante. Partiamo dalla primissima frase, l'innesco. Chissà se per venerdì riusciremo a finire. Quel chissà è un avverbio fantastico per deresponsabilizzarsi totalmente. Sembra quasi che il destino della consegna sia affidato al caso. E poi c'è l'uso del plurale riusciremo. Non dice riuscirò, usa il plurale per diluire la colpa, trascinando dentro l'intero ufficio, l'azienda, il mondo intero. È un vero capolavoro di evitamento della responsabilità. Inoltre si usano verbi vaghi che non definiscono alcun processo in maniera chiara. E come risponde la controparte? In teoria sì. Una risposta pericolosamente scollegata dalla realtà lavorativa. Creare un dualismo tra la teoria ideale e la pratica reale in un ufficio serve solo a ignorare il problema contingente. È un modo elegante per dire nel mondo dei sogni si può fare, quindi arrangiati. Poi dal dipendente arriva il tentativo goffo di spiegazione. Perché sto accumulando anche le revisioni e non so come gestirle. quel verbo gestirle è ambiguo. Non indica affatto la natura del problema. Manca il tempo, mancano le competenze, mancano gli strumenti di cui ha bisogno. Beh, cerca di organizzarti. Di nuovo parole prive di qualsiasi contenuto tangibile che a livello metacomunicativo indicano solo chiusura. È l'equivalente verbale di voltarsi dall'altra parte. Fino ad arrivare all'illusione del finto potere finale, la risposta che chiude il discorso con un imperativo. Vediamo, fammi vedere a che punto sei domani. Questo comando, analizzato a fondo, non serve a risolvere un bel niente, serve solo a spalmare la pressione e a rimandare il problema, permettendo a chi guida di non doversi prendere la briga di negare esplicitamente la richiesta. Capitolo 7. L'avvertenza. Il pericolo del falso linguaggio. E qui sorge una questione cruciale, un'avvertenza che chi ascolta questa analisi deve tenere bene a mente. Esiste il grave pericolo di innamorarsi di un potere assoluto del linguaggio. Sentendo questi meccanismi linguistici, viene naturale pensare: fantastico, mi basta puntarmi un paio di frasi più assertive e usare le parole giuste e domani modifico l'esito della conversazione. Il linguaggio da solo funzionerà in minima parte, oppure fallirà in modo clamoroso se non si rispetta la gerarchia dei tre passi, se non si parte dal passo 1, cioè dal mindset. Se si usano parole nuove, decise e assertive, ma mantenendo intimamente l'antico atteggiamento mentale di paura del conflitto o di fastidio verso l'interlocutore, il risultato sarà disastroso. Si risulterà inevitabilmente poco credibili, artificiali e costruiti. Chi percepisce la conversazione noterà subito la dissonanza tra la sicurezza verbale e l'insicurezza emotiva di fondo. È come indossare un abito elegante, ma sentirsi profondamente a disagio. Si nota subito che qualcosa non va. Il concetto chiave è questo ed è fondamentale. Se prima non cambi approccio, non riesci, perché stai rifiutando la prospettiva stessa da cui quell'approccio funziona. L'aspetto linguistico è sempre solo il risultato finale, l'emanazione diretta di come ci poniamo mentalmente, non una maschera da indossare a comando per fare colpo. Anche perché senza cambiare approccio sarà davvero complicato ricordarsi di modificare vocabolario o persino sforzarsi di andare contro delle abitudini di lungo corso. Capitolo 8. La trasformazione strategica del manager. Vediamo ora delle soluzioni a questo scenario, iniziando dalla prospettiva del manager. Ripartiamo dal passo 1, il nuovo mindset. Chi dirige deve fare un cambiamento radicale, deve interiorizzare che i contrattempi, gli ostacoli e le difficoltà sollevate da chi esegue il lavoro non sono delle fastidiose interruzioni della propria giornata, ma sono l'essenza stessa del proprio ruolo direzionale. Risolvere problemi è il lavoro. Questo profondo cambiamento di atteggiamento mentale porta automaticamente a sbloccare il passo 2, la nuova metacomunicazione. Si abbandona lo stato del genitore infastidito e si passa finalmente a uno stato adulto. Si mantiene salda la posizione di guida, ma in un modo costruttivo, collaborativo. L'appello sottointeso, l'intenzione dietro le parole, diventa un forte e chiaro «dimmi esattamente come posso aiutarti». Ed è proprio questa intenzione chiara che ci porta al passo 3, cioè il nuovo linguaggio. Invece di assecondare la domanda indiretta con quell'inutile «in teoria sì», si usa una domanda diretta e pulita per stanare il non detto. Cosa te lo fa pensare? Con questa semplice domanda si riconosce che c'è una richiesta velata e si esige una motivazione concreta. Oppure il manager può chiedere: in che senso non sai come gestirle? Così da esplorare in profondità la natura del blocco. È un problema di tempo o di metodo? O anche: cosa ti serve per portare tutto a termine nei tempi previsti? O ancora, invece del vago «fammi vedere domani», in risposta alla richiesta di rimandare la presentazione, si può operare una vera presa in carico del problema dicendo: è una possibilità. Che data avevi in mente? C'è da notare come in questo caso il manager non stia assecondando totalmente il dipendente, sta esplorando la soluzione e la proposta del dipendente stesso e poi potrà eventualmente confermarla. Capitolo 9. L'assertività professionale dell'esecutore. Arriviamo così alla soluzione in cui è chi esegue il lavoro a fare la mossa decisiva. Anche qui la regola non cambia, si parte rigorosamente dal passo 1, il nuovo mindset. Capire che esprimere una difficoltà in modo chiaro e inequivocabile è un vero e proprio dovere professionale, anche se questo genera un attrito immediato. Si esce dal ruolo del bambino bisognoso di rassicurazioni per entrare finalmente in uno stato adulto. Ci si sente sicuri, centrati e legittimati nell'esprimere una difficoltà. L'appello relazionale diventa assertivo, non implorante. Il messaggio sotterraneo è: questa è la situazione dei fatti, prendine atto e rimedia insieme a me. Questa solidità interiore fiorisce meravigliosamente nel passo 3, il nuovo linguaggio. Invece della domanda iniziale vaga, si usa un'affermazione netta, solida. Ho un problema, per venerdì non riesco a finire la parte di analisi. Invece del lamentoso non so come gestirle, si forniscono dettagli sostanziali. Si dice: sto accumulando anche le revisioni del marketing e non ho tempo sufficiente per completare entrambe le attività in tempo, visto che hanno la stessa scadenza. Si descrive l'esatta natura del problema. E invece del rassegnato incerto magari se spostassimo, si formula una richiesta d'azione assertiva, si offrono scenari precisi. Essendo un problema di tempo insufficiente, ho bisogno del tuo intervento. Una possibilità è spostare la scadenza, oppure trasferiamo le revisioni a qualcun altro. In questo modo si gestisce la potenziale obiezione riportando implacabilmente il focus sulla cruda realtà operativa da affrontare oggi. Capitolo 10. Riflessione finale verso una conversazione onesta. Tirando le fila di questa profonda esplorazione dei meccanismi aziendali e relazionali, emerge con una chiarezza disarmante l'importanza di rispettare quella rigida gerarchia vitale per il successo di ogni singola interazione. È un percorso che va dall'interno all'esterno. Prima di aprire bocca si cambia la propria mente, il proprio mindset. Poi si analizza e si comprende la relazione nascosta con l'interlocutore, decodificando la metacomunicazione in atto, livellando quell'altalena per tornare a essere due adulti che risolvono un problema comune. E solo dopo aver fatto questo silenzioso ma potentissimo lavoro invisibile, le parole scelte nell'analisi linguistica diventeranno strumenti di assoluta precisione. La vera padronanza relazionale si ottiene unicamente allineando in perfetta coerenza tutti e tre questi livelli. E c'è però un pensiero finale. Viene da chiedersi cosa succederebbe se all'improvviso entrambe le parti decidessero contemporaneamente di usare la comunicazione strategica. Diventerebbe una partita a scacchi calcolata al millimetro in cui nessuno cede di un passo, o semplicemente si trasformerebbe nella prima vera conversazione onesta e veloce mai avuta in quell'ufficio? Anche questo dipende dal mindset.